sera, ed è un 19 maggio che rappresenta un anniversario importante per la Genova blucerchiata. Oggi tanti eventi per ricordare quell'incredibile incantesimo, quella favola del 19 maggio 1991, quando la Samp vinse lo scudetto. Ed è un grande piacere per noi poter rivivere anche quel momento, quell'emozione, con un grande conduttore televisivo, attore teatrale e ospite in questa trasmissione in quanto tifoso doc della Samp, ovvero Corrado Tedeschi. Ben ritrovato, Corrado.
Buonasera, Corrado.
Buonasera a tutti, ciao.
Allora, caro Corrado, io innanzitutto ti chiedo il primo ricordo di quel 19 maggio 1991.
Ma il ricordo di una ubriacatura generale, una cosa. Questo è stato l'ultimo scudetto vinto dalla squadra più forte, non dalla squadra più ricca. Erano tempi,
è vero.
Erano tempi, e l'ultimo è stato l'ultimo. Non giustamente, come ha detto anche Ranieri, non miracolo, perché non c'è niente di miracoloso. Era stata una squadra costruita in maniera geniale da Mantovani, da Borea, prendendo Mancini, Vialli, che comunque erano voluti anche dalle altre grandi squadre. Ha fatto una squadra straordinaria, ma volutamente, cioè non è niente nato per caso. Quindi è stata un'escalation, prima Coppa Italia, poi Coppa delle Coppe, eccetera, e poi finalmente sono stati anni in crescendo. Quindi la sensazione era di incredulità, sicuramente, perché comunque insomma vincere lo scudetto è sempre qualcosa che sembra un po' vietato agli umani. e invece niente, la partita con Lecce è stata una festa che rimarrà per sempre indimenticabile.
Non so, Corrado, anche se da tifoso della Samp, proprio per quello a cui facevi riferimento, cioè quanto è accaduto nei 30 anni successivi, poi più passano gli anni, magari anche nell'immediato, e più, ecco, anche il tifoso si rende conto dell'eccezionalità di quel che è successo e di quel che ha fatto quella Samp.
Assolutamente sì, come dicevo prima, purtroppo poi il lato finanziario nel calcio ha assunto un'importanza determinante, cioè non è più una componente, vincono le squadre più ricche, è inevitabile, per cui era la fine di un calcio più umano, ecco, più vero, per cui il ricordo dei tifosi è quello comunque di qualcosa che non potrà più succedere, almeno per tanti anni, a meno che, e qui apro una parentesi, visto che se mi permettete una virgola,
certo,
non polemica, ma di il presidente attuale non ha ancora detto niente a proposito di questo straordinario evento che sono i 30 anni della conquista del scudetto. Questo la dice lunga sulla estraneità di chi in questo momento è a capo della Sampdoria. Vabbè.
Però io questo, Corrado, vorrei approfondirlo, perché comunque insomma è il rapporto, ecco, soprattutto tra l'ambiente doriano e il presidente Ferrero, forse non è mai neanche stato costruito, cioè difficile dire che si sia incrinato un qualcosa che forse non è mai nato.
Esattamente, neanche Paolo Mantovani era genovese, però Paolo Mantovani è diventato straordinariamente sampdoriano. Famosa la domanda del giornalista genovese che voleva come sempre mettere tutto nel calderone, che gli chiese una vittoria per la città di Genova, e lui disse no, una vittoria esclusivamente della Sampdoria. Buonasera. Perché non le mandava a dire le cose. Genova è una città difficile sotto tanti punti di vista. Ora, Ferrero ha fatto degli errori colossali, ma non dal punto di vista della gestione, perché noi siamo salvi, ha fatto anche quest'anno un bel campionato veramente, quindi non tanto questo, ma ha sbagliato, ha detto, ed è per questo che non, secondo me non si azzarda a parlare, perché a un certo punto dichiarò, come parla lui, i tifosi della Sampdoria, prima che arrivassi io a Sampdoria, conoscevano fino a Bogliasco, cioè, hai capito? Dire questo ai tifosi che adorano questa squadra vuol dire essere condannato ad andartene, non c'è più niente, non è più risolvibile quella cosa lì. Quindi adesso io non so quali sono i cavilli concordati, le cose, eccetera, ma questo deve necessariamente andare via. Non c'è. Ci sono tanti presidenti che sono sopportati in Serie A, non tutti vanno d'accordo con i tifosi. Ma qui è proprio un alieno in un ambiente così, come quello della Sampdoria.
Corrado, allora ti riporto alle cose belle, ti riporto a quella Samp che ha vinto lo scudetto, così almeno diciamo ci distogliamo l'attenzione da questo pensiero. E ti chiedo, visto che bene o male quando si pensano a quella squadra vengono in mente, no, tutti i giocatori con maggior nome, no, quelli che poi hanno fatto anche una grandissima carriera, chi in nazionale, chi anche in altre squadre. Ecco, se tu dovessi trovare un nome di un comprimario di quella Samp lì, che ti è rimasto particolarmente impresso, a cui sei particolarmente legato, ovviamente un giocatore che magari è stato più nell'ombra ma allo stesso tempo importante per la vittoria di quello scudetto.
Ma guarda, c'era un giocatore che faceva reparto da solo, che era Vierkovo. Vierkovo è stato, credo, forse il difensore più forte al mondo per qualche anno, perché faceva veramente reparto da solo. E quindi tu capisci, Magnini, Vierkovo dietro, insomma era difficile passare, cioè sì. Tu avevi Mancini e Vialli, ma dietro avevi uno che correva 400 all'ora sulla fascia, che era Lombardo per tutta la partita, Cereso che era un genio a modo suo, Dossena intelligentissimo, un grande portiere, Pagliuca, Pari, insomma devo dire che non c'erano punti deboli, e un altro fuori classe in panchina che ha saputo gestire con una intelligenza superiore una squadra fatta di prime donne, perché comunque Mancini, Vialli, Vierco, Cereso non erano giocatori normali, erano giocatori che avevano comunque un peso nello spogliatoio pazzesco, e quindi Bosco, dando l'impressione a questi giocatori di far fare loro quello che volevano, in realtà faceva fare quello che diceva lui, quindi è stato un genio assoluto, a parte la sua ironia a livelli stratosferici, le battute di Bosco sono ancora famose adesso, ma una persona di grande intelligenza. Era, quando si vince uno scudetto è perché tutto funziona, tutto, non c'è una nota stonata quando si vince uno scudetto, e lì c'era veramente tutto.
Corrado, abbandono per un attimo l'aspetto sportivo, sì, visto che comunque insomma ci piace anche parlare poi dell'attualità che riguarda, certo, nello stretto anche i nostri interlocutori. Voglio chiederti un po' da un punto di vista anche professionale, aggiungo io teatrale, questo che momento è, perché nel calcio insomma si inizia a intravedere, penso al pubblico, ammesso in piccola parte questa sera al Mapei Stadium per la finale di Coppa Italia, 4.300 persone che però hanno un significato, ecco, particolare. Da un punto di vista teatrale, questo che momento storico è?
È un momento in particolare che ha rischiato di mettere in ginocchio l'ambiente teatrale in maniera quasi definitiva. Adesso abbiamo resistito, non so come, parlo io da protagonista teatrale, ma dietro di me ci sono tutti i tecnici, le tecnici, certo, gente che mantiene famiglie, sono centinaia e centinaia, e quindi abbiamo resistito e adesso si ricomincia, vengono già programmate le tournée, io già quest'estate ricomincerò a lavorare, andrò in giro, e già per la prima parte di stagione, la stagione prossima, si ricomincerà. È una missione assolutamente necessaria quella del teatro, per tenere svegli gli elementi delle persone, farle uscire di casa, farle venire a teatro, allontanarli un po' da quella macchina infernale che è la televisione, della quale abbiamo fatto tutti un uso smodato in questi mesi, ricominciare a vivere, ricominciare soprattutto a fare lavorare il cervello e le emozioni. Il teatro è fondamentale, anche se è stato molto trascurato, diciamoci la verità, è stato, tutti i decreti prevedevano qualsiasi cosa tranne che per il teatro, quindi anche per gli estetisti, con tutto il rispetto, del teatro non si parlava mai. Il teatro è fondamentale, andrebbe insegnato nelle scuole,
è cultura.
Eh sì. I bambini, i ragazzi col teatro farebbero veramente un salto di qualità incredibile.
E mai come adesso ce n'è bisogno, ma indipendentemente questo dalla pandemia e dalla situazione contingente, ma è un discorso ai noi annoso e forse anche dannoso, visto l'immobilismo che insomma sotto tanti aspetti...
Assolutamente. E poi vedete... È morto Franco Battiato. Mm-hmm. Franco Battiato ha avuto una risonanza incredibile, ma Franco Battiato non faceva cose facili. Franco Battiato bisognava saperlo capire, fare uno sforzo per capirlo, se lo capivi, perché anch'io alcune cose ancora non le ho capite di Franco Battiato, ma era una persona di cultura eccetera, per cui non c'è bisogno per la televisione, quindi la massa necessita di un abbassamento del livello di qualità necessariamente. In realtà io ammiro molto persone come Battiato che non hanno mai accettato nessun tipo di compromesso col pubblico. Io sono così, faccio questo, se mi vogliono capire va bene, e la gente quando offri qualcosa di così importante, cioè, ci sta, non c'è bisogno di far vedere solo loro i Grandi Fratelli e le Isole dei Famosi, pseudo famosi. Anche la cultura è interessante, è molto interessante.
Corrado, è stato un vero piacere, grazie di cuore.
Grazie Corrado.
Ma grazie a voi e sempre Forza Doria.
Oggi più che mai. Grazie.
Oggi più che mai.
Grazie davvero.
Grazie ancora.
Grazie a voi. Ciao.